Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Sono decine di migliaia i bambini che vivono nelle strade di Kinshasa e altre città della Repubblica Democratica del Congo, esposti a violenze ed estrema povertà. SOS Bambine di Strada, un progetto triennale dell'ONG GSI Italia a favore delle bambine di strada della Repubblica Democratica del Congo. Il fondatore e presidente di GSI Italia, il medico Antonio Loiacono.
È un paese enorme, politicamente da sempre complicato, che impedisce ormai alle istituzioni sovranazionali, alle istituzioni internazionali, da Banca Mondiale alla Commissione Europea, al Fondo Monetario Internazionale, anche di agire nel paese per i gravi rischi politici che sono insiti nella politica del paese. È un paese che presenta i chiaroscuri tipici dei paesi ricchi, ricchissimi dal punto di vista minerario, dal punto di vista delle ricchezze proprie del territorio, a una povertà estrema della popolazione. Noi interveniamo in un contesto, quello dei bambini di strada, a Kinshasa, nella capitale, che è una popolazione di gran lunga superiore ai 10 milioni di abitanti, in cui 20.000 bambini vivono esclusivamente per strada.
Perché si arriva ad essere bambini di strada?
Noi abbiamo decine di schede di bambini per i quali cerchiamo in Italia sostegno a distanza, e quello che mi ha impressionato vedere sulle schede che mi arrivavano dai nostri partner congolesi, la motivazione perché erano per strada, la motivazione più frequente è sono stregoni. E la questione è che l'animismo rimane il substrato concreto della popolazione congolese, per cui basta niente perché i bambini vadano per strada. Se la mamma muore, il bambino è destinato a essere estraniato dal clan familiare. Se succede una disgrazia all'interno della famiglia, in qualche maniera il bambino o la bambina possono essere chiamate a esserne attori, chiaramente vengono estraneate dalla famiglia, messe su strada. Al di là di questo poi esistono anche le condizioni di estrema povertà e indigenza, oppure di perdita di uno o di entrambi i genitori, per cui i bambini non sanno a chi rivolgersi.
Di cosa vivono?
Le bambine vivono prevalentemente di prostituzione e i bambini invece sono prevalentemente dei furfantelli, dei piccoli ladri che vivono, crescono grazie a ruberie, vivono nella strada di notte, e quelle più grandicelle che sono in grado di sopportare il lavoro fanno anche qualche lavoro, chiaramente sempre sottopagato, a livello di elemosina.
Ci parli del vostro progetto a favore delle bambine?
La prima cosa è cercare di assicurare una via di fuga, diciamo di protezione, di bambine che vivono su strada, in modo tale da poter far fronte ai loro bisogni direttamente su strada, con due ambulanze che partono la notte e che rientrano la mattina in sede. E la struttura nostra è una struttura di prima ospedalizzazione, insomma le persone che vengono ricoverate, tra virgolette, le bambine che vengono ricoverate nella nostra struttura o per cure acute, quindi cure di carattere medico, possono essere rimesse su strada, brutti termini, ma insomma me li permetta, possono essere rimesse su strada il giorno dopo, o con una degenza, per esempio pensiamo a una bambina gravida, una bambina con bambino che è ammalato, con una degenza che nella nostra intenzione non dovrebbe superare i 3 mesi, massimo 6 mesi. Dopodiché la bambina, con opportune cautele da parte nostra, deve essere instradata in situazioni, diciamo, di protezione.
Che tipo di situazioni protette?
Delle famiglie, diciamo, in cui c'è una maman de rue, insomma una responsabile, e piccoli nuclei di non oltre 10-12 bambine che vengono aiutate a inserirsi in un'attività produttiva, vengono formate, gli si danno, diciamo, gli strumenti per poter provvedere a se stesse. Chiaramente sempre in una situazione controllata, e il nostro progetto, che ha una durata triennale, si è ripromesso di monitorare poi l'evoluzione della situazione per almeno 6 anni, per il doppio dell'età.
E il vostro centro di accoglienza come è organizzato?
Il nostro centro avrà, oltre che i 45 posti letto, una serie di servizi, che sono servizi di assistenza psicologica e legale, quindi da parte nostra c'è la volontà di inaugurare un metodo anche di protezione legale di queste vittime. E la seconda fase, oltre questa appunto acuta, è quella di formarle con una prima scolarizzazione e poi con una formazione professionale.
Pensate che poi questo tipo di realtà verranno, diciamo, rispettate e protette dalla comunità, cioè la comunità può capire questo tipo di situazioni?
Ha affrontato il tema cruciale che io mi sono posto nel momento che scrivevo questo progetto. Non è pensabile di essere i soccorritori di una situazione in cui il brodo di cultura è un brodo di cultura insensibile quanto non addirittura aggressivo e ostativo. È realmente una società violenta. Detto questo, quello che mi pareva, diciamo, fondamentale è fare un investimento sulla sensibilizzazione e sull'informazione. Quindi è vero che mi servono gli avvocati per difenderli in tribunale, però mi serve anche una serie di azioni, di attività che sensibilizzino la popolazione in senso più vasto. E poi i cosiddetti decisori, che sono appunto la classe dirigente, gli amministratori, lo Stato, il governo.
Come pensate di sensibilizzare la comunità?
Quello che ho immaginato come progetto sono tre grandi festival, un festival all'anno che cercherà di creare, diciamo, una nuova sensibilità diffusa nella popolazione, ma con un simposio, diciamo, al terzo anno, e quello invece di far convergere le grandi istituzioni, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte già allertate, tutte già disponibili, per dire qual è il futuro di questa parte della popolazione, perché se non troviamo insieme e in qualche maniera determiniamo anche le scelte dei decisori politici, degli amministratori, ci viene difficile immaginare che il terzo settore, che è un'organizzazione o l'insieme delle organizzazioni non governative, possono cambiare la situazione. Non mi illudo che saremmo capaci di cambiare la situazione, ma è il compito che noi abbiamo definito per noi, è appunto quello di essere seminatori alternativi di una novità e di un modo di concepire le problematiche in termini concreti, appunto da cittadinanza attiva.
Il sito di GSI Italia, www.gsitalia.org.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.